In altre parole.
Ieri sera è andato in scena lo spettacolo della natura con un'eclissi solare che ha spinto milioni di persone a guardare verso il cielo per osservare un'eclissi solare. Se ne parla su tutti i quotidiani oggi. Io stesso devo dire che, nonostante non mi fossi proprio organizzato con grande anticipo, sono stato proprio preso dalla frenesia l'altro ieri. Ho cercato disperatamente il giorno prima degli occhiali adatti, telefonando a tutti gli ottici della regione senza grande successo, ripiegato poi su delle lenti scure da saldatore, non ne conoscevo neppure l'esistenza, ma alla fine mi sono informato e poi mi sono ritrovato con diverse centinaia di persone sulla vetta del Monte Lema, sperando che quella maledetta nuvola si spostasse, cosa che ha fatto per qualche minuto, permettendo a me e a tutti i miei sconosciuti compagni di avventura di godere di un pezzettino di questo spettacolo. Buongiorno Sara e Giasi.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovati.
Tu sei antropologa, docente e ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, dove ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche. Oggi avevamo deciso di parlare di tutt'altro, di ansia da notizie tristi, diciamo così, esatto, per dirla breve, ma poi ci è venuto in mente di interrogarci su questo particolare fenomeno di massa. Allora, la mia esperienza personale non ha molta importanza se non nel mostrare quanto tutto questo, tutta questa vicenda delle eclissi solari abbia suscitato un grandissimo entusiasmo popolare. Tu sei in Grecia in questi giorni, quindi non hai potuto godere dell'eclissi, anch'io, nemmeno io purtroppo, no? Per colpa di una nuvola, ma è interessante interrogarsi su questo fenomeno. Come è cambiato prima di tutto nel tempo il significato di un fenomeno come l'eclissi per le persone, da un evento temuto, religioso, in fondo è un'occasione di intrattenimento?
Beh, questa è un po' una domanda clou, no? Nel senso che è cambiato come sono cambiate tanti nostri rapporti con alcuni eventi, sia naturali come i terremoti, come appunto gli eventi astronomici, i meteoriti, eccetera, eccetera, ma anche eventi della vita come la nascita e la morte. Allora, come è cambiato? Beh, noi siamo passati da un senso di magico, in un certo senso, che abbiamo attribuito agli eventi naturali all'inizio, senso magico che era sempre associato anche a, diciamo così, spiegazioni mitologiche. Per esempio, una delle spiegazioni universali delle eclissi, che si ritrova in diverse culture, dalla Cina a quella vichinga, è quella del sole che viene fagocitato da un animale. L'animale cambia, ma l'idea del sole che viene mangiato ritorna spesso in diverse culture. Quindi noi siamo cambiati da un senso del magico, perché non potevamo spiegare le cose da un punto di vista scientifico, a una maggiore, ovviamente, conoscenza e un maggiore anche, come dire, controllo, nel senso che, per esempio, tutti sapevamo giorni prima che sarebbe successo, in realtà mesi prima, no? Si diceva già di questa eclissi, quindi l'avevamo già segnata sul calendario e quindi in questo senso è diventato un po' un fenomeno collettivo.
Ma non c'è anche un altro aspetto, Sara e Giasi? Ci riflettevo ieri sera mentre così indossavo i miei autocostruiti occhiali per guardare l'eclissi. Il fatto che in fondo è un fenomeno gratuito e che possono vedere tutti e che si guarda collettivamente. Forse ne sono rimasti pochi di questi fenomeni in un mondo così, dove tutto è mercato e marketing.
Assolutamente sì, è un fenomeno gratuito, come la notte di San Lorenzo quando cadono le stelle. Anche questo è un fenomeno che ricorre tutti gli anni, quindi è meno raro, però anche questo è in qualche modo un appuntamento che ci si dà, ma anche perché ha un significato di nuovo simbolico, si esprimono i desideri, eccetera. È vero che la maggior parte degli spettacoli contemporanei hanno un prezzo, ed è anche vero, per esempio, che l'evento gratuito è un po' scomparso dai nostri orizzonti. Siamo abituati proprio al fatto che gli eventi escludano chi non li può pagare, e quindi forse questo sì, ma io penso anche che sia stato, come dire, sia anche una sorta di tentativo di tornare a rivedersi, come dire, piccoli nei confronti di fenomeni che sì, è vero, li conosciamo, conosciamo scientificamente come funzionano, però di fatto non possiamo controllare. Quindi la il fatto di essere gratuito dipende anche dal fatto che è assolutamente fuori dal nostro controllo.
Sì, Vanni Santoni, oggi lo scrittore sul Corriere della Sera, parla proprio della sua esperienza, no? Ieri sera, quando ha visto questo fenomeno, e dice: è come ritornare alla nostra preistoria di fronte a dei fenomeni astronomici che ci ricordano, in fondo, la nostra piccolezza nel rapporto con la natura. Sei d'accordo, Sara?
Quello è, sì, io penso che sia la magia, in un certo senso, è vero che adesso siamo in possesso di chiavi e lenti scientifiche per leggere la realtà, anche se non tutta la realtà. C'è per esempio il famoso hard problem of consciousness, il problema duro della coscienza che è inspiegabile, no? Però che di fatto stiamo iniziando un po' anche con la meccanica quantistica, proprio a comprendere anche i meccanismi che stanno alla base di ciò che noi chiamiamo realtà. Però allo stesso tempo poi la meraviglia, no, di trovarsi dinanzi a fenomeni appunto molto più grandi di noi che ci riconducono all'essere piccoli, perché in realtà pensare di essere irrilevanti o piccoli non è un pensiero, come dire, che ti depotenzia, che depotenzia l'umano, al contrario, anzi, è proprio un pensiero che ci solleva da questa responsabilità che abbiamo, soprattutto oggi, no? Nei confronti di essere magari performanti, di essere sempre a inseguire un obiettivo. Ecco, invece di fronte a questi fenomeni noi torniamo ad essere esattamente quello che sono le piante, che sono gli altri animali, quindi finalmente piccoli, finalmente proprio un respiro di sollievo.
Viene in mente un po' quello che hanno detto nel corso dei decenni gli astronauti, no? Mi viene in mente Yuri Gagarin, adesso non ho più in mente la citazione vera e propria, ma lui diceva una cosa del genere: vedendo la Terra da qui ci si rende conto di quanto i nostri conflitti siano piccoli e inutili e come sarebbe importante riuscire a risolverli, oppure di quanto la prima immagine della Terra vista dallo spazio ci abbia portato a riflettere sulla necessità di preservare il pianeta. Ma, appunto, che cosa ci dice l'attenzione e l'entusiasmo per questo fenomeno dell'eclissi? Del nostro rapporto con i fenomeni naturali e con l'ambiente, con la natura che paradossalmente noi esseri umani abbiamo contribuito a mettere in grave pericolo.
Noi siamo passati storicamente, diciamo, se guardiamo alla storia delle idee, noi siamo passati dal metterci al centro, no, della natura. Pensate per esempio alla piramide di Pico della Mirandola, dove c'è questo umano che sta sopra, proprio come una piramide, sotto tutti gli altri esseri viventi, no? Quindi sotto ci sono le piante, gli animali, eccetera, eccetera. E poi invece questo qua è il secolo, il 2000, eccetera, eccetera, è il secolo di un altro, di un cambio di narrazione, no? Con gli anni 90 e l'idea di antropocene, ma anche a me viene da pensare da antropologa ai lavori di Donna Haraway, eccetera, eccetera, ma anche di Rosie Braidotti, quindi il postumanesimo, cioè ci ha raccontato un po' il fatto che noi non è che potevamo essere al centro di un mondo e controllarlo, sì, tramite la conoscenza scientifica o anche minuziosa, no, del suo funzionamento, ma che di fatto noi siamo quel mondo lì. E quindi non è che lo dominiamo e lo possediamo, lo vendiamo, lo consumiamo, ma noi di fatto siamo il prodotto, no, della natura. Cioè noi siamo la natura esattamente come lo è un gatto, come lo è uno scimpanzé. E allora il cambio di narrazione che c'è ai nostri tempi è un po' una crisi, no? Che guarda a questo disastro ambientale, che è quello che no? Anche vede l'astronauta, no? Vede questa terra così fragile, no? Quindi rendersi conto di una fragilità che non è solo del nostro pianeta, ma è anche la fragilità nostra, perché guardandolo dal di fuori, no? Ci siamo resi conto che la possibilità della vita anche nell'universo è talmente, come dire, rara. E anche noi siamo un prodotto talmente raro in fondo, no? Che a quel punto siamo rimpiccioliti, però allo stesso tempo abbiamo una nuova presa di coscienza. Per cui questi sono tempi strani, cioè sono tempi in cui sì, siamo probabilmente vittime anche di certi così ossessioni collettive, come il dover per forza mostrare, per esempio, di aver partecipato a un evento e metterlo e condividerlo sui social, però allo stesso tempo abbiamo proprio bisogno, no, di ritrovare questa fragilità condivisa e anche di rimetterci non più al centro del mondo, della natura, ma parte, cioè dentro al mondo e alla natura.
Mi piace questa espressione, fragilità condivisa. Sara Ejasi, noi ci fermiamo qui per oggi, domani ultimo appuntamento e sceglieremo insieme un tema e cercheremo di capire oggi di che cosa parleremo, vedremo se ritorneremo sull'ansia che ci dà la cronaca quotidiana dopo questo bell'intermezzo solare con l'eclissi di ieri sera. Grazie, a domani.
Grazie Mattia, grazie a tutte e tutti.
Rete 2.